dal versetto 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Apocalisse 21, dal versetto 1 al versetto 4. Sono importanti questi ultimi capitoli dell'Apocalisse, perché mostrano, diciamo, verso che cosa tende il piano di salvezza di Dio, è la destinazione. La destinazione è importante per sapere anche come atteggiarci oggi. Ora, la visione tradizionale di Dio e degli uomini è un po' questa. Nella creazione ci sono gli uomini, Dio dà delle leggi su come comportarsi: quelli che si comportano bene vanno in cielo, in paradiso, quelli che si comportano male vanno giù nell'inferno, e questo, diciamo così, allora tutto lo schema. Non che non ci siano delle cose reali su questo, ma il quadro biblico è un po' diverso. La terra dove andrebbe a finire in questo quadro? Beh, sparisce, dico, sparisce, cioè rimane il cielo, rimane l'inferno. Allora sembrerebbe che Dio ha creato la terra per popolarla di uomini, per vedere come si comportano, poi se si comportano bene tornano da lui, se si comportano male vanno giù, e la terra, come elemento, diciamo così, transitorio, sparisce. Cioè, il quadro biblico è diverso: Dio crea una terra, nuovi cieli, nuova terra, la abita di uomini, che vuole, si aspetta che siano in comunione con lui, e lui vuole abitare con loro. Dio crea un mondo in cui il centro c'è un essere a immagine e somiglianza, e Dio vuole abitare in questa creazione. Questo lo vediamo all'inizio, quando Dio passeggia nel giardino e parla con Adamo. Sembra un'immagine così puerile, invece è il segno che Dio aveva un rapporto con la sua creatura dall'interno, un rapporto di comunione. Ora, con il peccato, con la caduta, questo rapporto si è rotto, e di conseguenza tutta la creazione. E al centro della creazione c'è l'uomo, il fine, diciamo così, della creazione è l'uomo in rapporto con Dio. L'uomo cade con esso, tutta la creazione, la quale viene maledetta. La terra è maledetta, non dimentichiamo questo aspetto importantissimo. Non è stato l'uomo ad essere maledetto, ma la terra. E Dio ha il pensiero di distruggerla. Nel capitolo 6 della Genesi la malvagità è tale che Dio pensa a distruggere la terra, ma Noè trova grazia e Dio accetta di mantenere una terra in cui c'è il male, in vista di una salvezza che significa poter tornare ad abitare con la sua creazione, con gli uomini fatti a sua immagine. Il fine è questo, di arrivare ad una nuova creazione in cui Dio potesse abitare in comunione con la sua creatura. Questo è il fine. Ma affinché questo fine, diciamo così, arrivi, occorre che questa creazione in cui c'è il male, il peccato, continui ad essere. E Dio, diciamo così, nel suo piano, diciamo che agisce dall'esterno verso questa creazione. Dio non può abitare in essa, perché Dio è santo, non può abitare con il male, ma dall'esterno, diciamo così, guida con la parola, ha un suo piano. Vediamo il piano come agisce, trova Noè, gli dà degli ordini, poi dopo chiama Abramo, ma è in qualche modo dall'esterno. E se noi guardiamo i racconti dell'Antico Testamento in cui compare Dio, compare l'angelo dell'Eterno, compare una visione, gli angeli che parlano con Abramo, tra esso c'è un angelo particolare, poi le visioni, cioè diciamo così, sembrerebbe che Dio si presenta in questa come in uno scafandro, avvolto diciamo così, per non può contaminarsi Dio. Non può contaminarsi, ma il Dio vuole abitare concretamente, e questo è l'aspetto, diciamo così, che dobbiamo sottolineare. Dio non è quell'essere, diciamo così, totalmente, che non vuole, che non si interessa della materia, non si interessa, lui è tutto spirito. No, lui vuole abitare concretamente, è questo aspetto della concretezza che è importante. E allora qui abbiamo in questo versetto: egli abiterà con gli uomini, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. E qui c'è questa parola tabernacolo che è importante e interessante. In realtà tabernacolo è un termine ormai puramente ecclesiastico, religioso, ma in realtà è una dimora, è una abitazione. Il termine abiterà è skenao e il termine tabernacolo è skenè. Il rapporto fra questi due termini è proprio come abitare e abitazione, oppure dimorare e dimora, sono intimamente collegati. La dimora di Dio, quindi il tabernacolo, è il luogo in cui Dio vuole incontrare Dio, gli uomini, è la dimora di Dio con gli uomini, è importante, abiterà con loro, ci sarà questa dimora di Dio. E purtroppo, effettivamente, queste traduzioni forse non tengono veramente conto, si toglie un aspetto importante. Qualcuno dice infatti tabernacolerà con gli uomini per mantenere il legame, ma è meglio molto dire dimorare, oppure anche abitare e abitazione. E questo termine skenao, abiterà, nel Nuovo Testamento è usato soltanto nell'Apocalisse e in Giovanni 1. Leggiamo in Giovanni 1,14. Un passo che ben conosciamo. Giovanni 1,14, e la parola è stata fatta carne e ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Ha abitato con noi. Questo termine nell'ambito ebraico ha una pregnanza, una importanza che ci sfugge. Ha abitato con noi e noi abbiamo visto la sua gloria. Dio è venuto ad abitare, e Dio è venuto in mezzo a noi e noi abbiamo visto la sua gloria. Noi vediamo che questo qui compie un qualche cosa che è preparato nell'Antico Testamento, cioè l'abitare di Dio con gli uomini, che trova il suo perfetto compimento appunto nella persona di Gesù, nel quale c'è la possibilità del Dio Santo di essere presente in mezzo alla sua creazione, senza contaminarsi e senza distruggerla. Perché la vicinanza del Dio Santo e sovrano alla sua materia peccaminosa non ci può essere, c'è la distruzione. Il santo che si avvicina al peccatore così com'è distrugge, non può essere. Ecco perché l'attenzione alla santità di Dio non è soltanto l'amore di Dio che ci sopporta in tutto, ci capisce tutto, perché lui vuole bene tutto, qualunque cosa. No, Dio è santo e non può tollerare il peccato, e lo sa Per questo quando si avvicina agli uomini si scherma per evitare di distruggerli. Deve proteggere l'uomo. Perché quando, vedete una cosa, quando prendete uno straccio sporco e lo avvicinate ad un bel panno limpido, lindo, bianco, perfetto, le mettete vicino, che succede? È forse il pulito che si trasmette allo sporco, è lo sporco che si trasmette al pulito. Dio non può, non soltanto Dio non può questo, ma nel caso di Dio avviene che se il santo si avvicina al peccatore, al male, distrugge, non può. È veramente una santità che contamina e fa diventare, o fa diventare bianco o distrugge. Questa è la santità di Dio, che sia quando si avvicina o fa diventare bianco oppure distrugge. Non c'è possibilità. E questo o sì o no, che è dell'azione di Dio. Perciò in Gesù è accaduto il fatto centrale della salvezza, che Dio è entrato nel mondo. E non l'ha guardato più soltanto da lontano, ma è entrato, ha abitato, è diventato uomo come noi, ma senza peccato, portando la relazione con Dio. E questa abitazione di Gesù, che è quella centrale, perché è quella che permetterà poi un giorno di arrivare ai nuovi cieli e nuova terra, in cui abita la giustizia e ci sono degli uomini giusti. Senza questa entrata non sarebbe stato possibile subito questo risultato. Non ci sarebbero stati uomini. Ma venendo Gesù come uomo, Gesù ha permesso che un giorno si potrà arrivare a questi nuovi cieli e nuova terra in cui abita la giustizia e in cui Dio abita con noi, con la sua creazione. Ma per questo c'è qualcosa che ha preparato la venuta di Gesù. E tutta la storia del popolo di Israele è la preparazione di questa entrata di Dio nel mondo, questo abitare di Gesù. Dio si avvicina all'uomo, prepara la sua venuta nel modo decisivo attraverso il suo stesso figlio. Ed è perciò che così si deve vedere sia il popolo di Israele sia la legge. Allora adesso torniamo ad Esodo 19, perché senza un quadro adeguato, anche questi passi così noti dell'Antico Testamento vengono semplicemente fraintesi. Allora, per esempio, nello schema che ho detto tradizionale, Dio ha dato dei buoni che, se si comportano bene, vanno in paradiso, se si comportano male, i cattivi vanno all'inferno. E la legge come appare? La legge come è le regole che Dio dà, perché uno, quelli vadano su, qui vadano giù, cioè delle regole per sapere chi è che sarà promosso e chi no, come si dà. Allora la legge in questo senso l'ha data Israele però non si è comportato bene, ha voluto le opere, invece soltanto con la salvezza, soltanto per fede si può andare in paradiso. C'è molto di più, è vero che è soltanto per la fede che io posso essere salvata, ma c'è molto di più. E la legge che Dio ha dato a Mosè non ha affatto questo carattere di dire: io ve la do perché se rispettate questa legge voi verrete salvati, verrete con me, se non la rispettate sarete perduti. Non è assolutamente questo il suo scopo. Lo vediamo soprattutto in questo primo passo di Esodo 19, in cui possiamo dire che viene presentata la legge. Che cos'è la legge? Dio, leggiamo in Esodo 19 l'inizio, Mosè capitolo 19 versetto 3. E Mosè salì verso Dio e l'Eterno lo chiamò dal monte dicendo: di così alla casa di Giacobbe e annunzia questo ai figli di Israele. Gli annuncia questo: voi avete visto come quello che io vi ho fatto agli egiziani e come io vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho portato a me. Avete visto quello che io ho fatto dall'esterno? Dio ha agito con prodigi, con parole irrevocabili, ha agito e ha fatto sì che uscissero. Quindi è una grazia che Dio ha fatto a questo popolo, e non è perché se lo siano meritato. Non c'è nulla che mostra che si siano meritati per questo. Voi, siccome siete la nazione più brava, siete il popolo più bravo, più coscienzioso, io vi porto fuori. Non c'è assolutamente niente di tutto questo che fa pensare che gli ebrei erano sì certo oppressi, ma qualcuno poteva dire giustamente oppressi, no? Dovevano essere oppressi, quel tipo di gente lì deve essere trattata così. Cosa potevano sperare? Era quello che pensavano gli egiziani, che non potevano mangiare con gli ebrei, si sarebbero sporcati, non si poteva mangiare, ricordate Giuseppe, che non potevano mangiare, si contaminavano, quindi era un genere inferiore, si poteva sperare. Quindi non era niente di Dio. Avete visto? Adesso? Or dunque, se adesso ubbidite davvero la mia voce e osservate il mio patto, non tutta una serie di cose che dovete osservare, ma osservate il patto che adesso facciamo, e sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti ed una nazione santa. Queste sono le parole che direi ai figli di Israele. Per dirle in un modo sintetico, queste non sono delle norme affinché il singolo tra di voi possa venire da me in cielo, ma queste sono, è il patto che io faccio con il popolo affinché io possa venire ad abitare con il popolo. Io adesso voglio venire ad abitare con voi. E per questo voi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. E il termine abitare entra in un modo fondamentale nel racconto della legge. Bisognerebbe appunto riguardarlo con questa attenzione, con questa ottica, ma possiamo leggere il versetto 24, dal capitolo 24, scusate, per leggere subito qualche cosa di importante, dal versetto 15, qui siamo, 24-15, qui il patto è stato stipulato, è stato siglato, poi dopo lo riprenderemo, e quindi è stato il patto che Dio ha proposto, è stato accettato, è stato siglato. Adesso qui ci sono le parole, le conseguenze. Mosè dunque salì sul monte, la nuvola ricoperse il monte e la gloria dell'Eterno rimase sul monte Sinai. Questo termine qui c'è, rimase, abitò. E allora occorre questo termine, qui c'è un termine ebraico, Shakan, che è stato proprio messo in relazione al termine skenao in greco, e che significa anch'esso abitazione. Ancora nell'ebraico moderno questo termine del tutto semplice significa abitare, dimorare. Shakan viene usato per dimora. Quindi la gloria dell'Eterno abitò sul monte Sinai e la nuvola lo coperse per 6 giorni, e il 7° giorno l'Eterno chiamò Mosè di mezzo alla nuvola, e l'aspetto della gloria dell'Eterno era agli occhi dei figli di Israele come un fuoco divorante sulla cima del monte, e Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte e rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Questo per dire soltanto il termine dell'abitare. Il Dio ha abitato con la sua gloria sul monte Sinai. E al versetto, dal capitolo 25 in poi, c'è la costruzione del tabernacolo. Mi farete delle coperte, eccetera. E il versetto 28 cosa dice? E mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro. Me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti. Qui di nuovo c'è la parola tabernacolo, che è legata a quella di Shakan, Mishkan. Shakan è dimorare, Mishkan è dimora. Tabernacolo è tabernacolo e dimorare sono due termini collegati, come sono collegati nel Nuovo Testamento tabernacolo e abitare. C'è lo stesso tipo di collegamento. Voi mi farete una dimora perché io possa dimorare con voi. Questo è lo scopo del santuario, della legge, perché io possa abitare con voi. Ma io sono il Dio Santo. Come posso abitare in mezzo a un popolo peccatore? Di qui appunto la dimora adatta, schermata. Deve essere schermata, perché se ci si avvicina in un modo inadeguato si rimane fulminati. Ma io ho pensato a qualche cosa che mi permetta di dire che io sono, abito con voi, senza distruggervi. Vedremo che dopo a Dio viene anche ancora una volta la voglia di distruggere il popolo, la voglia di distruggere e addirittura quasi l'obbligo di distruggerli. È un cruccio che Dio ha quando dopo dirà: non vengo con voi, perché se salgo con voi io vi sterminerò. Se rimango vicino a voi, che siete così, io vi stermino. Quindi il tabernacolo è il tabernacolo, questa abitazione che viene tradotta in altre volte con capanna, e anche questo termine tabernacolo in greco, che viene tradotto qualche volta con tabernacolo, altre volte è capanna. La capanna di Davide è la stessa, è lo stesso termine, però non si capisce più il collegamento fra quel tabernacolo e la capanna di Davide. Ma invece c'è la capanna di Davide, era il luogo in cui Dio dimorava con Davide, è una dimora che viene ritratta fuori, fatta rivenire fuori. Quella dimora di Davide verrà di nuovo in luce, ma è sempre una dimora che Dio ha preparato e che porterà alla dimora eterna. Quindi questo aspetto, il tabernacolo come il luogo in cui Dio dimora con gli uomini, e naturalmente dalle sue condizioni. Il patto doveva servire appunto a dire: siete d'accordo? Allora io sarò con voi. Questo è uno dei passi in cui Dio si avvicina di più agli uomini, entra dentro. La nuvola è la gloria di Dio, è la gloria di Dio che si avvicina agli uomini, e per questo motivo bisogna stare attenti. Questo è il motivo per cui tutto questo patto avviene in un clima di tremendo, che mette in mostra attenzione. C'è pericolo. Dio scende nel primo momento in cui dà i 10 comandamenti, Dio scende sul monte Sinai. Quando dice scende, c'è una partecipazione concreta. Se noi continuiamo a spiritualizzare sempre, a dire un modo di dire, noi non capiamo la concretezza del messaggio biblico. Dio si avvicina veramente, concretamente, in una forma concreta, all'uomo, al popolo di Dio. Ma per questo bisogna stare attenti, che Dio ha scelto le condizioni, Dio sa che cosa si deve fare per avvicinarsi a Lui. E dopo che il patto è stato concluso, i capitoli da 25 a 31 riguardano tutti la costruzione del santuario, del tabernacolo, cioè della dimora di Dio in mezzo al popolo. Leggiamo anche nel capitolo 29, sempre Esodo, su questo argomento qui bisognerebbe fare un convegno di qualche settimana, perciò cerco di fare qualche spunto per mostrare il quadro, perché altrimenti poi dopo anche i singoli versetti non si capiscono. È dal quadro complessivo che comprendiamo anche perché si danno certe indicazioni, certe parole. Nel versetto 38, Esodo 29, 38, fino alla fine, c'è il sacrificio perpetuo che viene ordinato, come si dice come deve essere fatto, e dopo dal versetto 42 vi dice questo: sarà un olocausto perpetuo offerto dai vostri discendenti all'ingresso della tenda di convegno, una tenda di convegno che appunto aveva indicato, davanti all'Eterno, dove io vi incontrerò per parlare qui con te, un luogo di incontro, io vi incontrerò per parlare, e là io mi troverò coi figli di Israele e la tenda sarà santificata dalla mia gloria. Io mi incontrerò con i figli di Israele e la tenda sarà santificata dalla mia gloria. La gloria che in ebraico, qui il termine è un altro che ho in ebraico, ma il termine che usano adesso gli ebrei per indicare la gloria di Dio come la presenza gloriosa di Dio, la divina presenza, è Shekinah, che viene da Shakam. È la gloria di Dio, è la gloria del Dio che abita con noi. Questa è la Shekinah, la gloria di Dio, che non soltanto è gloria lassù in alto nei cieli, ma che è qui vicino a noi. La tenda sarà santificata dalla mia presenza. Io sarò presente e questa tenda per questo sarà nella mia gloria, perché quando Dio si manifesta non può che manifestarsi in gloria. Non può diventare un compagnuccio come noi. È la gloria di Dio che si manifesta in una forma o nell'altra, ma è sempre una gloria che lo porta appunto a, che ci spinge ad abbassarci e a dire sì, tu sei degno di essere adorato. Versetto 44: e santificherò la tenda di convegno e l'altare, perché ci saranno delle operazioni di per rendere asettico, come si chiama? Di sterilizzazione, cercare in qualche modo di rendere impossibile la contaminazione, la santificherò in modo tale di impedire la contaminazione, perché mi esercitino l'ufficio dei sacerdoti e dimorerò in mezzo ai figli di Israele e sarò il loro Dio. Dimorerò. Dio con il popolo di Israele, appunto un popolo particolare, fa un primo passo di essere in mezzo agli uomini, ma vuole essere in mezzo agli uomini in un popolo particolare. Mi sarete un regno di sacerdoti. È in quel regno lì, in quel popolo lì, particolare, che Dio sceglie di avvicinarsi agli uomini. Fa, diciamo così, l'esperimento, uso un linguaggio umano, di avvicinarsi agli uomini con un popolo particolare, non con tutta la creazione, non con tutta l'umanità, ma con quel popolo. Voi mi sarete un tesoro particolare e dovete essere una nazione santa, per questo non dovete mischiarvi con gli altri. E dov'è tutto l'insegnamento morale che siamo tutti fratelli, tutti quanti uguali, non dobbiamo fare nessuna differenza? No, voi dovete fare la differenza. Sarete un popolo particolare, una nazione santa, un regno di sacerdoti. Sacerdote vuol dire però un qualcuno che fa arrivare la guarigione. Il sacerdote è colui che attraverso la sua carica permette il perdono di Dio, protegge dall'ira di Dio. Quindi dire un regno di sacerdoti vuol dire una nazione che io preparo per essere lo strumento della mia giustificazione, del mio perdono, perché non è possibile che io abbia rapporto con gli uomini senza che siano riconciliati con me. senza che siano resi giusti. Non è possibile. Ecco perché sarete un regno di sacerdoti ed una nazione santa, appartata. Per questo il tema Israele non si può considerare a livello di normale politica, normale questioni umane. È un regno santo, è stato scelto da Dio per far arrivare la salvezza che certamente, ovviamente, mirava alla venuta di Dio stesso nella forma del Figlio in Gesù. Ma per questo viene preparato un popolo. E ancora vediamo versetto 45: se dimorerò in mezzo ai figli di Israele, sarò loro Dio, ed essi conosceranno che io sono l'Eterno, il Dio loro, che li ho tratti dal paese d'Egitto per dimorare tra loro. Li ho tratti dal paese d'Egitto, io, nella mia grazia, senza che loro meritassero niente, per poter dimorare in mezzo a loro. Questo è il motivo del patto del Sinai, un patto che Dio fa con il popolo perché desidera dimorare con il popolo, ma sa che è un popolo peccatore, di peccatori, e sa che deve attrezzarlo in modo tale che lo possa ricevere. Ma Dio vuole vivere una vita di amore con il popolo, mantenendo ovviamente la sua santità e la sua sovranità, ma vuole stare con il popolo. Dio vuole abitare con noi, Dio vuole abitare con la sua creazione. Si è fatto una creazione perché vuole abitare in essa con gli uomini, mantenendo la sua posizione di sovrano, di creatore, ma in mezzo a noi vuole dimorare con noi. Allora il patto del Sinai, da Esodo 19 fino a 31, 12 capitoli, sono quelli che esprimono il patto del Sinai originario, il primo patto con il Sinai. E qui c'è un primo aspetto da tenere presente, poco sottolineato veramente. Che il patto del Sinai, diciamo così, è espresso fino al versetto 31, dopo c'è l'aspetto del vitello d'oro, con il quale fin dall'inizio il popolo di Israele viola quel patto. E qui dopo potremo guardare tutto quello che succede dal 32 in poi, abbiamo già cominciato a dire qualche cosa, ma non si deve confondere quello che è detto da 19 a 31 da quello che viene detto da 32 in poi, perché da 19 a 31 c'è il patto originario che Dio voleva fare con il popolo di Israele, questo patto che è stato violato. Se voi leggete in 19 a 31 guardando tutto nel complesso, vi accorgerete che non c'è quello stile tetro, minaccioso, comportatevi così se no saranno guai, minacce come dopo ci sono invece, è una serie di indicazioni in cui potremmo dire che Dio informa su come preparare la casa in cui noi possiamo vivere un rapporto d'amore. È tutto un linguaggio di amore. Da 19 a 31 vedete: fate questo, fai questo, fai questo, fai quest'altro. Ci sarà la possibilità di, i sacerdoti entreranno, si dovranno purificare, quindi dovranno fare questo sacrificio. Sono delle indicazioni, diciamo così, di tipo terapeutico. Fate così, perché così andrà bene. Ma sono indicazioni per come il popolo si deve mantenere in un rapporto d'amore con Dio. Non è la legge pesante e dura. Se fai questo riuscirai a salvarti, se no niente da fare. Dio mostra ciò, indica ciò che può permettere a Dio di abitare in mezzo al popolo. Questo è tutto lo spirito con cui riguardate dal 19 al 31. E vedete, se vedete quello spirito della legge pesante o dura o comunque che non riescono a ottenere, questa legge, come ho detto anche altre volte, non è la legge rivolta al singolo, è una legge rivolta alla nazione, a questo regno, è una legislazione particolare adatta a questo popolo. In questa legislazione era previsto ovviamente che i trasgressori fossero puniti, come in tutte le leggi. Il trasgressore sarà punito. Ci sono le leggi, i sacrifici per il peccato, ma dire che questa legge è tale che i colpevoli saranno puniti, non è per questo una legge, come si può dire, di condanna. È un dono, in questo senso è un dono. È come appunto se ci fanno una legislazione perfetta con dei governanti perfetti che prevede anche il carcere per chi ruba, non è che diciamo che è male. Diciamo che è un bene perché è una legislazione adatta alla società. Quindi, mentre ci sono degli ordini di punizione per chi fa delle cose sbagliate, non ci sono minacce per il popolo. Non ci sono minacce, dice, no, se vi comportate male io vi rifiuterò. Non c'è questa minaccia, che invece comparirà dopo. Dopo compaiono le minacce rivolte al popolo. Anzi, le profezie negative, ma non in questo patto originario. Perciò ci sono due versioni del patto. Potremmo dire patto del Sinai prima versione e patto del Sinai seconda versione, che è, diciamo così, espresse da questo semplice fatto, che il primo patto è stato dato alla fine del capitolo 31. Leggiamo la fine del capitolo 31 di Esodo, versetto 18. Quando l'Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli dette le due tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte col dito di Dio. Alla fine di questo discorso Dio gli consegna due tavole che ha preparato Lui, anche le ha costruite Lui. E vi ha scritto, dopo 40 giorni e 40 notti di permanenza di Mosè sul Sinai. Quando andiamo invece dopo il peccato, al capitolo 34, quando il Dio acconsente alla preghiera di Mosè di non distruggere il popolo, ed è per la grazia fatta a Mosè. A Mosè che Dio non distrugge il popolo, non perché si fossero pentiti in qualche misura eccetera, fossero stati degni di perdono, ma è per la grazia che Dio fa a Mosè, ascolta la sua preghiera. E allora al versetto 30, capitolo 34 versetto 1, l'Eterno disse a Mosè: tagliati due tavole come le prime, e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime che spezzasti. Tagliatele tu le tavole. E queste differenze non sono di cronaca, la Bibbia non va letta come un giornale. Se ci sono queste differenze è perché Dio le vuole sottolineare. Adesso le tavole, tu mi hai chiesto, fai le tavole, io scriverò. E Mosè rimarrà altri 40 giorni e 40 notti sul monte Sinai. Quindi il trascurare questa divisione tra prima versione del patto e seconda versione del patto fa sì che si creino molte, molte confusioni anche sulla posizione del patto. Dio fa un patto, non è violato questo patto, e deve decidere cosa fare. Sempre per dare un quadro, perché ci sono tante cose, c'è tutto da, da riguardare il patto, il primo patto come è stato svolto, poi dopo la zona intermedia tra capitoli 32, 33 e 34, che sono la storia dell'intercessione di Mosè. Al versetto, capitolo 32, al versetto, quando il Dio, no, concede di non distruggere, semplicemente di non distruggere, ma non fa altre promesse, al versetto 32-30, l'indomani Mosè disse al popolo: voi avete commesso un gran peccato, ma ora salirò all'Eterno e forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato. Mosè dunque tornò all'Eterno e disse: ahimè, questo popolo ha commesso un grave peccato e si è fatto un dio d'oro, non di meno perdona ora il tuo peccato, se no cancellami dal tuo libro. E l'Eterno rispose a Mosè: colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Ora va, conduci il popolo dove ti ho detto, ecco, il mio angelo andrà dinanzi a te, ma nel giorno che verrò a punire, io punirò del loro peccato. Questo primo aspetto rimane: il Dio non distrugge, ma si riserva di punire. Il peccato deve essere punito. Non c'è verso. Questo lo mette in chiaro. E più avanti dice: nel versetto, capitolo 33, versetto 5, in questo periodo siamo nel periodo, diciamo così, di transizione, e Dio deve decidere cosa fare, perché quel patto lì comunque non funziona più, non vale più. Dio deve decidere cosa fare, e questo tempo di transizione del rapporto di Dio con Mosè, comunque, in cui Mosè dice di non distruggere. Poi Dio gli dice: va bene, non distruggo, però non vengo in mezzo a te, come avevo detto. Ti mando un angelo, ti farò entrare nella terra, ma non vengo con te. Io invece aveva detto che voleva dimorare con loro. E il tabernacolo doveva essere l'elemento, il luogo d'incontro, il segno della sua dimora. Non dimora con voi, andate, vi farò entrare, ma non vengo con voi. E qui, dove ancora di nuovo c'era la reazione di Mosè, che cerca di far cambiare idea a Dio. E allora Dio, al versetto 5 del capitolo 33, infatti l'Eterno aveva detto a Mosè: di ai figli di Israele, voi siete un popolo di collo duro, se io salissi per un momento solo in mezzo a te ti consumerei. Questo è il discorso, ti consumerei. Questo, per questo si trattiene, perché il discorso della santità: voi siete peccatori, siete un popolo di collo duro. Ora dunque, togli i tuoi ornamenti e io vedrò come io ti debba trattare. Vedrò come ti devo trattare. Cioè, qui il Dio si sente libero di riguardare tutto. Di riguardare tutto, vedrò come vi devo trattare. E da qui nasce la seconda versione del patto del Sinai. Quella che avviene dopo il peccato del vitello d'oro, il quale peccato, attenzione di nuovo, non è un episodio, perché noi andiamo come a episodi, no? Come delle storie. Infatti vedete, nella storia di Adamo ed Eva viene vista un po' come una storiella di storie di uomini: è successo questo, sono caduti, si sa, eh? È un elemento che fa cambiare la storia, cambiano le cose, dal prima al dopo le cose cambiano. E il paragone tra questa situazione del Sinai e l'Eden è da farsi, ci aiuta a capire. L'Eden doveva essere un luogo in cui Dio dimorava in mezzo agli uomini, ma fin dall'inizio la creatura ha peccato. Dio poteva distruggere tutto, non lo ha fatto, ma ha preparato un piano di salvezza che non tiene più conto di quello che aveva detto prima, cioè tiene più conto, nel senso non è più legato. Vabbè, continuerai a lavorare, continuerai ad avere figli, ma le condizioni saranno diverse. Allora possiamo dire che il peccato del vitello d'oro non è che a un certo momento il popolo di Israele si sia sforzato di mantenere i precetti di Dio, poi non ci sia riuscito, Dio a un certo momento ha sopportato, per un po' ha sopportato, poi si è stufato e ha detto basta, adesso voi avete passato il segno, io quindi non ci sto più, no? Anche qui niente di tutto che riguarda il comportamento, come si sono comportati. Se guardiamo al versetto, capitolo 32, vediamo in che cosa consiste il peccato. Versetto 32. Ora il popolo, o uno, due, o tre, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno ad Aaron e gli disse: orsù, facci un Dio che ci vada dinanzi. Questo è un peccato del popolo. Gli anziani che avevano visto Dio sul Sinai, anche su questo si può ritornare, compiono questo peccato di fede, di dipendenza dalla parola, come quello di Adamo ed Eva. Dio aveva detto una cosa, ma loro non la ascoltano, ne fanno un atto. E questo determina un dopo. Allora io posso dire questo primo patto del Sinai, questa violazione del vitello d'oro, è il peccato originale del popolo di Israele, che rimane popolo eletto, ma è un popolo la cui storia si svolge sotto le conseguenze di questo peccato originale. Ma il Signore si serve di questo popolo che vive sotto questo segno del peccato originale per salvare il popolo e il mondo. Queste sono le azioni di Dio. Questo pensiero che il popolo di Israele, popolo eletto di Dio, che rimane in condizioni diverse da quelle come si erano presentate nella prima versione del patto, ma che rimane pur tuttavia, perché è importante vedere tutto il resto dopo, è un qualche cosa che rimane difficile da capire per ebrei e per gentili. Perché se io dico queste cose in modo così chiaro in un ambiente ebraico, potrebbero tirarmi le pietre. Forse non tutti. Ma qualcuno, come in realtà, sì, potrebbe convincere che dell'aspetto della grazia di Dio, ma i gentili non gli va giù che comunque questo popolo rimane il popolo di Dio, eletto di Dio, e che non ci sarà salvezza nel mondo se non passando attraverso quel popolo lì. Questo è un osso duro da mandar giù a tutti. Però sono le vie di Dio. Ciascuno ha il suo osso duro da mandar giù guardando al piano di Dio, ma tutti hanno la possibilità di riconoscere la grazia di Dio come si manifesta in modi diversi ma con lo stesso obiettivo per tutti. E Dio fa grazia a tutti, ma in modi diversi secondo il suo piano di salvezza, e ciascuno pecca a suo modo e ciascuno è salvato secondo vie diverse, come la differenza fra maschio e femmine. È inutile stare a dire chi, quali sono, se uno pecca di più o pecca di meno. Ci sono modi diversi di peccare e anche modi diversi in cui Dio si può avvicinare ad un essere maschile, ad un essere femminile, ma modi diversi, ma non certamente l'obiettivo diverso e l'amore di Dio diverso. Questa differenza rimane, ma sono le vie di Dio, diciamo, che sono imperscrutabili. imperscrutabili. Perciò magari finiamo, ma ripeto, interrompiamo perché qui ci sarebbe ancora da dire moltissimo, ma per collegare, leggiamo in Romani, capitolo 15 mi pare, quando, come diverse volte è stato notato, in questa lettera si affronta il tema nell'ottica degli ebrei, nell'ottica dei gentili, presentando appunto Gesù come colui che ha qualcosa ovviamente per i giudei, qualcosa per i gentili, e alla fine di tutto Paolo dice, al versetto, possiamo leggere dal versetto 5: or l'Iddio della pazienza e della consolazione vi dia ad avere fra voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, che appunto Cristo Gesù è la salvezza per il popolo di Israele, che nel suo obiettivo già pensato da Dio si estende a tutto il mondo, ma che, come era chiaro nelle prime comunità ed è ancora chiaro adesso per esempio in Israele con le comunità di ebrei e di non ebrei, c'è presente come trattare questa provenienza diversa a seconda che io sia ebreo o non sia ebreo, come colloquiare fra di noi mettendoci dentro sempre ovviamente al centro il Signore Gesù. Questo era un problema che Paolo sottolinea e nota, e quando dice al versetto 6: or l'Iddio della pazienza e della consolazione vi dia di avere fra voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, pensa soprattutto, sono certo, alle differenze che nascevano da ebrei e gentili che stanno insieme nel nome di Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorificate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo ha accolto noi per la gloria di Dio. Poiché io dico che Cristo è stato fatto ministro dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio. Perché ai circoncisi Dio aveva dato delle promesse, e adesso i circoncisi che conoscono queste promesse possono dire: Dio è verace, Dio è fedele, ci ha detto delle cose e le ha mantenute. Ma il gentile che non sapeva niente e che non aveva ricevuto nessuna promessa, in che modo poteva ringraziare Dio? Lo dice dopo. Poiché io dico che Cristo è stato fatto ministro dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri, mentre i gentili hanno da glorificare Dio per la sua misericordia, perché scoprono che nel piano di Dio c'erano anche loro a cui pure non aveva detto niente, però adesso si accorgono: Dio ha una parola anche per noi, ha avuto misericordia anche per noi, e quindi noi glorifichiamo Dio. Infatti, mentre i gentili hanno da glorificare Dio per la sua misericordia, secondo che è scritto: per questo ti celebrerò fra i gentili e salmeggerò al tuo nome. Rallegratevi i gentili col suo popolo. Quindi era già scritto. I gentili scoprono adesso che Dio aveva voluto, aveva pensato che i gentili potessero rallegrarsi con il popolo. Adesso lo vengono a sapere i gentili e quindi si rallegrano insieme al popolo. Compiono quella parola lì: rallegratevi con il suo popolo. E altrove: gentili, lodate tutti il Signore e tutti i popoli lo celebrino. Vi sarà la radice di Jesse, colui che sorgerà a governare i gentili, e in lui spereranno i gentili. Cioè i gentili si accorgono che in quella parola che Dio aveva data a Israele ci sono anche loro. Non lo sapevano, adesso lo sanno, e quindi possono glorificare insieme, giudei e gentili, quel Signore che ha preparato questo piano di salvezza. Ah.